mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Alvaro D'Amico alla console, Luciana Fantini, Maria Serenatullo in regia, Antonella Palermo al microfono. Ben trovati a questa nuova puntata di Mouse to Mouse, la rubrica che si occupa di internet, nuove tecnologie. Oggi parleremo di web e vacanze e poi di blog. Restate in nostra compagnia. Si parla di Caro Scuola, oltre 1,5 milioni di siti offre in questi giorni che precedono la riapertura delle scuole la possibilità di comprare e vendere i vecchi testi scolastici, bacheche e mercatini dell'usato, annunci e possibilità di sconto anche per i libri nuovi. È tutto online per gli studenti e i loro genitori. Ci sono siti che comprano dai ragazzi anche i libri ormai fuori corso. Il costo 30 centesimi al chilo, basta navigare sul sito dell'associazione Prato Studenti, www.pratostudenti.it. Saluto in diretta da Milano il professor Giovanni Siri, docente di psicologia dei consumi e del consumatore all'Università Vita e Salute San Raffaele. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Cosa è diventata la vacanza oggi per gli italiani?
Ah, una cosa importantissima, non solo per gli italiani, ma forse noi siamo uno dei popoli più sensibili, cioè non è più solo il momento del riposo, della vacanza, nel senso che viene meno vacca la quotidianità e quindi ci si rilassa, ma è diventato un momento che è dato ormai quasi un diritto nella percezione delle persone, un diritto dovere verso se stessi. È un momento in cui si ha spazio per cercare quelle esperienze, quelle parti di sé, quelle relazioni per le quali non c'è spazio normalmente nel quotidiano e che però sono particolarmente importanti per sentirci vivi, attivi, per scoprire che siamo anche diversi da quello che normalmente percepiamo e dimostriamo e che quindi abbiamo un sé ricco, un sé che ha possibilità ulteriori e diverse. Quindi un momento, come posso dire, di esplorazione di sé e di autorealizzazione, oltre che di riposo fisico e psichico, insomma.
Adriana Francesca è andata in giro per le strade di Roma a intervistare la gente e ha chiesto come internet ha inciso sulle tue vacanze. Ascoltiamo insieme.
Facilita in qualche senso perché direttamente da casa c'è la possibilità di ordinare i biglietti, trovare il posto, si risparmia il tempo, i soldi, c'è la possibilità di scegliere e di trovare quello che cerchi, che vuoi e non quello che ti offrono.
Internet sicuramente ha cambiato un po' il modo proprio di impostare le cose, ecco, la vacanza soprattutto, perché uno fa una ricerca abbastanza approfondita di quelle che sono le varie località e i punti dove andare a passare la villeggiatura, insomma.
Ma secondo te è più vantaggioso o no?
Secondo me sì.
Quanto e come internet ha cambiato le tue vacanze?
In nessun modo, perché non sono stato in Italia, quindi non avendo il computer dietro non l'ho proprio utilizzato.
Le mie vacanze per niente, perché io non amo molto internet.
Mi è andata molto bene perché mi ha dato la possibilità di recuperare qualche last minute in più, però l'effetto sorpresa, diciamo che è stato a volte positivo, a volte negativo. Nel primo weekend che abbiamo prenotato l'albergo corrispondeva, cioè, dettagliatamente a ciò che era scritto, mentre nel secondo abbiamo avuto dei problemi, però può considerarsi sostituto delle agenzie.
Secondo te facilita?
Abbastanza. Però per alcune cose, cioè, se uno si deve organizzare un viaggio, che ne so, un viaggio itinerante all'estero, quindi si deve muovere, andare in vari posti, quindi prenotare vari alberghi, secondo me a questo punto è meglio l'agenzia.
Abbiamo cercato anche di entrare in qualche agenzia di viaggi per sapere quanto internet sta ridimensionando, se è così, il loro lavoro, ma in realtà non si sono prestati ad essere intervistati. Abbiamo in linea sempre il professor Giovanni Siri da Milano. Low cost che vuol dire? Non basso costo?
E non soltanto, è diverso dallo sconto, dall'occasione, insomma, cioè non c'è solo la logica della convenienza dietro il low cost, certamente c'è anche questo che è particolarmente presente in prima battuta per i giovani che hanno dei budget obiettivamente limitati, ma hanno desideri non così limitati come i loro budget, giustamente. Cioè, quindi certamente c'è una componente, chiamiamola, di risparmio, ma low cost è diventata una filosofia, è diventata l'ambizione di sentirsi intelligenti, di sentirsi competenti, di sentirsi capaci di scegliere, di non essere soltanto soggetti manipolati, passivi, in balia un po' di quello che il mercato offre e delle condizioni a cui lo offre, ma capaci di ricercare una propria strada che è premiante, perché da un lato mi fa risparmiare, dall'altro mi fa scoprire delle cose diverse. In secondo luogo poi il low cost mi obbliga anche a fare delle scelte di priorità. Per esempio, nel viaggio il low cost ha avuto enorme successo, perché quando organizzo un viaggio ciò che importa è la meta, il momento del viaggio è meno importante, quindi magari uno usa il low cost per il viaggio, poi prende un hotel di 4 stelle, insomma, perché quello magari è più importante. Quindi diciamo, low cost è una filosofia che mette un po' di più la mia libertà, la mia intelligenza, mi fa sentire bravo e anche mi premia economicamente nello scoprire cose. E quindi non è soltanto il risparmio, è un altro atteggiamento verso il consumo, insomma.
Un soggetto più attivo, possiamo dire.
Sicuramente un soggetto più attivo, tant'è vero che il low cost si va espandendo, non l'abbiamo più solo nei viaggi, l'abbiamo per esempio nelle automobili. Renault sta avendo un grosso successo con la proposta della Dacia, Logan e altri modelli che sono programmaticamente low cost, no? Ma poi ci sono anche nei vestiti, anche gli outlet rientrano in questa logica del low cost. C'è la riscoperta dei mercatini rionali, per esempio nelle grandi città, che a Milano siamo, i mercatini il sabato sono pieni da impazzire, ma anche di persone per bene che arrivano magari col SUV e poi vanno a comprare alle bancarelle, insomma.
E forse c'è anche questo desiderio di riscoprire, diciamo, luoghi più originali, che forse dalle agenzie tradizionali sono un po' bypassati, o no?
Certissimamente, anche perché questo si lega al fatto che, essendo, come dicevo in prima battuta, la vacanza un momento di esperienza privilegiata nella nostra agenda setting, cioè nelle cose che facciamo durante l'arco dell'anno solare, insomma. Allora, essendo un'esperienza preziosa, importante, non solo evasiva, ecco, non solo diciamo così di riposo, ma anche di ricerca di sé, di rapporti, di esperienze arricchenti, insomma, tant'è vero che ormai ci sono viaggi anche di tipo culturale o di ritorno al contatto con la natura, insomma.
E ecco, diciamolo, c'è anche un turismo spirituale, religioso, che,
certo,
viene molto riscoperto in quest'ultimo
assolutamente,
tempo.
Assolutamente, infatti è ingiustamente trascurato, anche se per esempio Alberoni se ne è occupato, i suoi se ne sono occupati già anni fa, sottolineando come sia importante anche come fenomeno di marketing puro e semplice in grande crescita. Come dicevo, questa è la ricerca di sé, no? È la ricerca di dimensioni che nella vita quotidiana in qualche modo un po' ci schiaccia, non dà loro spazio, e di esplorazione di parti di sé che normalmente non vengono fuori. Allora, se è così, è chiaro che si tratta di qualche cosa di molto importante emotivamente, ma oltre che emotivamente anche come significato per noi. Allora, se è così, è come lei, se ha un figlio piccolino a cui tiene molto, non lo dà facilmente in balia ad altri, no? Cerca di accudirlo direttamente per quanto può. La stessa cosa è per questa esperienza, cerco di essere io, è una cosa mia. Il fatto di poter usare per esempio internet consente, sì, come dicevano intervistate, di risparmiare tempo, ma consente anche di passare sere e sere magari con altri, eccetera, a immaginare, a progettare, a fare un programma, poi a farne un altro, che è un po' come, posso dire, il sabato del villaggio per Leopardi, cioè il piacere della festa che sta per venire è già un piacere immaginarlo, è già un piacere in sé, proprio perché è una cosa importante, come quando uno pensa al proprio matrimonio, no? Immagina, fa le simulazioni mentali, scarta dei vestiti, immagina tutta una serie di menù diversi, e così per tutte le esperienze fondamentali. Quindi diciamo che l'autogestione, diciamo così, o il maggior coinvolgimento personale Certamente è funzionale a risparmiare, ma è molto più funzionale, come diceva lei, a scoprire e anche a sentirsi già dentro e a sentirsi parte di questa esperienza da cui ci si aspetta qualche cosa di abbastanza significativo. Ormai le vacanze, cosiddette vacanze oppure viaggi oppure turismo, sono sempre attesi come un momento particolarmente significativo nell'arco delle nostre esperienze. Direi che noi, da una ricerca che abbiamo fatto, il momento del viaggio vacanza, come a volte quello del hobby eccetera, sono sì, insomma, quest'area qua, sono messi al primo posto, insomma, rispetto anche ad esempio al lavoro o alla famiglia, nel senso che poi in quelle circostanze le relazioni alla famiglia ne guadagnano anche. Insomma.
Ecco, questo sentirsi già dentro mi sembra che sia un'espressione chiave. Internet con le immagini, i video, non so, di un agriturismo X che tra l'altro, lo sappiamo, è stato riscoperto molto come categoria, certo, di residenza, ecco, privilegiata, scelta da molti turisti, ebbene, da modo di pregustare la vacanza, cosa che invece non sarebbe possibile altrimenti, giusto?
Sì, sì, guardi, le ricerche proprio sul buying by internet, cioè su come si acquista da internet, dimostrano proprio queste con dati oggettivi come il modo in cui il sito è costruito, il tipo di immagini, il tipo di interazione, il tipo di linguaggio sono estremamente influenti, ma lo sono proprio perché, diversamente dalla pubblicità tradizionale, uno ha l'impressione di entrare in rapporto. Poi, per esempio, molte persone fanno anche la telefonata, come risponde la persona, nel caso dell'agriturismo, invece, tipico che si fa anche una telefonata prima, cioè quanto più il sito consente contatto, tra virgolette, di vario tipo, simulazione anticipativa, tanto più ha modo di attrarre, di essere interessante, di essere preso in considerazione, proprio perché non si tratta solo di acquisire un'informazione neutra, ma si tratta di sentirsi in sintonia con le aspettative abbastanza ricche e complesse che uno ha verso questo momento di viaggio vacanza.
Devo dire che proliferano anche le promozioni delle singole città che sono diventate dei luoghi turistici, anche se magari fino a qualche anno fa non lo erano come loro caratteristica principale, nel senso che un po' perché gli italiani hanno cercato di diluire le loro vacanze, magari di privilegiare o mete molto lontane, grazie soprattutto ai low cost, ovviamente parliamo di tendenze generali, sia perché appunto ci sono meno soldi e allora magari si privilegia la seconda casa per chi ce l'ha, oppure appunto i viaggi nelle cittadine anche semi sconosciute. Insomma, pare che ci sia stata soprattutto quest'anno la riscoperta di queste piccole città che improvvisamente sono diventate città turistiche, ricche di eventi, di spettacoli, e quindi sono diventate città d'arte. Forse internet alimenta anche questa tendenza, perché le varie prologue si sono messe a ricercare i propri tesori e le hanno messe online a disposizione di tutti.
Certamente, questo è vero, si verifica su dati quantitativi, però risponde alla stessa dinamica che dicevamo prima, cioè io quando vado, virgolette, in vacanza, faccio un viaggio, cerco un'esperienza mi consente di scoprire mondi nuovi, modalità nuove, di vedere me stesso e le relazioni con gli altri in una luce nuova. Allora questo non necessariamente lo devo fare andando a Timbuktu, voglio dire, nell'esotico, in luoghi esotici e lontani. Il problema è far sì che io percepisca anche magari il mio quartiere, voglio dire, questo accade anche per i quartieri, certo, sostanzialmente, come un luogo che è ricco di stimoli, di possibilità, di cose che non sapevo che ci fossero e che mi consentono, volendo, di poter avere tutta una serie di esperienze. Poi il concetto di arte in questo è molto potente, perché ovviamente l'arte, dalle origini, insomma, della storia umana, voglio dire, è quella sfera in cui realtà, fantasia, immaginario, idealizzazione e concretezza estetica si uniscono. Quindi città d'arte non vuol dire solo che vado a vedere dei quadri, ma che ripercorre una storia, c'è anche un grande interesse. Per esempio, io ho visto in molti paesi e cittadine riproporre feste medioevali, riscoprire la storia, e questo ha un grande successo, è pieno di gente. Ma perché si ha l'impressione di, come posso dire, è un po' come entrare in un film o in un'esperienza, in una storia, insomma, guardi anche gli outlet o i centri commerciali, anche loro cercano di presentarsi come un luogo ricco, variegato, che può stimolare da molte, un mondo, insomma, un mondo in cui entro e in cui penso mi può accadere qualche cosa di interessante, insomma.
Mi permetto di aggiungere a titolo assolutamente personale che forse ci sono anche un po' delle degenerazioni quando magari un'intera famiglia decide di passare la domenica in un centro commerciale. Mi sembra un po' triste, ma questa è la mia impressione, che lascia tempo che trovo.
Sa, quando c'è un bisogno molto forte, purtroppo è possibile anche la patologia. L'intensità di un desiderio porta alla patologia se non è incanalato. Quindi è chiaro che da un lato si hanno delle degenerazioni, io le chiamo, diciamo, delle patologie, anche delle dipendenze ci sono da consumo ormai, questo lo conosciamo bene,
certo.
E si parla proprio di psicopatologia dei consumi, però vediamo nell'aspetto di segnale, di sintomo, che l'intensità di fare di ogni momento della nostra esistenza, il consumo in primis, perché il marketing, questo l'ha capito, l'ha sollecitato, ahimè, prima di altre sfere, di fare un momento significativo, un momento che mi fa sentire che io non sono solo banale, quotidiano, burocratico e così in una coazione a ripetere che non voglio. Certo, questo desiderio andrebbe realizzato poi nel cercare di trasformare la nostra vita, però ahimè la società dei consumi ha messo tra il desiderio di allargare la sfera di esperienza e il realizzare una vita diversa, ci ha messo la possibilità di sognare di farlo, di simulare di farlo, e questo ahimè fa parte di un gioco più complicato che non è qui forse il caso di affrontare.
Il sociologo Giampaolo Fabris dice che la vacanza è diventata ormai il vero tempo di vita.
Certo, sono perfettamente in linea con questo, e sta diventando almeno l'aspirazione, cioè rappresenta l'aspirazione a quella vita ideale che vorrei avere, però bisogna anche tenere presente che poi esiste una realtà, e la cosa migliore forse è illuminare il quotidiano di momenti di esperienza.
Esatto, rendere la vita quotidiana più vita, insomma, alimentiamo un po' la vita di tutti i giorni, che forse ci fa bene.
Certo.
Grazie al professor Giovanni Siri da Milano, a risentirci.
Arrivederci.
State ascoltando la Radio Vaticana in diretta, abbiamo parlato di vacanze e di internet. Il nostro sito a questo proposito è 105live.radiovaticana.org, invece il nostro numero verde è 800-208-802. Adesso parliamo di blog, prendiamo spunto dal fatto che il 31 agosto è stata celebrata sui computer di tutto il mondo la giornata dedicata ai blog, il terzo appuntamento del cosiddetto Blog Day. Abbiamo in linea Loredana Lipperini, giornalista, scrittrice e blogger. Ben trovata.
Ben trovati a voi, buongiorno.
Nel ormai lontano 2004 lei ha scritto La notte dei blogger. Come
Ebbene,
si
sì.
sono evoluti i blog dal punto di vista di una blogger, ma soprattutto di un'osservatrice di questo fenomeno?
Beh, il discorso è complicato, direi che per essere estremamente sintetici, in 3 anni, almeno questo dovrebbe essere l'auspicio, i blog dovrebbero essere diventati qualcosa di estremamente naturale. Voglio dire, in America già 4-5 anni fa ci si presentava, si diceva sono XY, faccio questo, il mio blog è... voglio dire, qualcosa che ci appartiene, che fa parte della nostra vita e personale e professionale con molta naturalezza.
Fa parte della nostra carta d'identità addirittura.
In qualche modo sì, in qualche modo sì, poi naturalmente c'è blog e blog, è sempre molto molto difficile generalizzare quando si parla di blog, perché ovviamente possono essere usati nei modi più svariati. Naturalmente quelli che io osservo più da vicino e quelli a cui prendo parte sono i blog che si occupano di letteratura, i blog che si occupano di libri. Diciamo che c'è stata un'evoluzione, ma anche un'involuzione, a mio modo di vedere. L'evoluzione è stata tra il 2005 e il 2006, quando la discussione sulla letteratura, la discussione sui grandi temi dello scrivere si è riversata sui blog, essendo poi sparita da molto tempo sulla carta. E improvvisamente livelli di dibattito dibattito estremamente elevati, estremamente interessanti, con la partecipazione di scrittori, di editori, di critici in rete, e poi rimbalzata su carta e anche su altri media. Quello, diciamo, è stato un po' un momento molto importante. Che cosa è successo dopo? Ma succedono tante cose. C'è chi continua a scrivere, a segnalare, ad occuparsi di cose letterarie, c'è chi continua a scrivere cose proprie e magari dal web rimbalza sulla carta. Io faccio in questo caso il solo esempio di Roberto Saviano con Gomorra, che ha cominciato in qualche modo a disseminare pagine del suo libro su un blog multiautore letterario che si chiama Nazione Indiana e poi è stato notato da Mondadori.
Ci sono però altri casi in cui i blog condizionano il mercato editoriale, diciamo così, tradizionale in tutt'altro modo, con altri esiti, o no?
In modo pessimo, direi, perché naturalmente, ma questo era assolutamente prevedibile nel sistema editoriale italiano soprattutto, molti blogger, soprattutto molte blogger, aprono il proprio blog in rete con la sola ed unica speranza di essere notate da un editore ed essere pubblicate su carta. Naturalmente, come dovrà essere il blog? Piccante, sexy, addirittura hard. Abbiamo avuto molti esempi purtroppo di questo genere di non letteratura, di giovanissime fanciulle che dalla rete sono passate all'editoria. Stavo guardando adesso le anticipazioni dell'autunno 2007 e noto che l'ultima arrivata è Sara Disperata, che raggiunse l'onore delle cronache giornalistiche aprendo un blog in cui offriva se stessa medesima in cambio di un lavoro fisso. Provocazione, naturalmente.
Certo.
Mi sembra piuttosto drammatico che Newton Compton le abbia commissionato un romanzo partendo francamente da una base estremamente labile. Senza voler colpevolizzare la ragazza, diciamo che però questa tendenza è francamente in aumento e certamente non è una tendenza positiva. Non basta aprire un blog per essere uno scrittore, non basta parlare della propria vita sessuale per arrivare a pubblicare, o meglio ci si arriva, ma questo non fa bene né all'editoria né al mondo dei blog. E questa, devo dire, purtroppo è la tendenza più impressionante degli ultimi mesi. Speriamo che cambi.
Allora, quando lei parlava di sistema editoriale italiano e lo faceva con un non velato sorriso, si riferiva a queste degenerazioni?
Sinceramente, ma anche un altro argomento che purtroppo non riguarda soltanto i blog, riguarda un po' in senso più ampio il nostro sistema editoriale. È accaduto con Harry Potter, nel senso, arriva in Italia la saga della Rowling e improvvisamente tutta l'editoria per ragazzi comincia a fiorire di maghi, maghetti e streghette. È accaduto con i gialli, si afferma per fortuna un genere letterario fin qui considerato di serie B e qualsiasi casa editrice comincia a pubblicare gialli. Diciamo che purtroppo la nostra editoria soffre della stessa sindrome di cui soffriva il cinema italiano degli anni 60 e 70, quando a un film di Sergio Leone poi corrispondevano 20 film di spaghetti western.
E nasceva la moda.
Esatto, fino però a prosciugare, ahimè, quello stesso filone. Quindi il rischio secondo me è un po' questo. Diciamo che se si potesse fare un appello, come andava di moda qualche anno fa, soprattutto a chi apre un blog e a chi lo usa giustamente come spazio personale e anche come territorio di sperimentazione di scrittura, diciamo, resistete alle sirene editoriali in questo caso, dite ripassate fra un po' quando avrò un vero libro a disposizione.
Il futuro dei blog?
Difficilissimo da dire, io credo che non moriranno naturalmente, perché secondo me sono un medium, destinato ad affiancare i media generalisti, destinato anzi a fare un po' di più, destinato ad essere il luogo dove si sperimenta, dove si scopre, poi dove semmai i media generalisti vanno a pescare per rilanciare. Questo è avvenuto negli altri paesi e sicuramente continuerà ad avvenire anche da noi. Un po'
grazie.
Di testa da parte di chi lo usa non guasterebbe. Grazie a voi.
Allora, Dana Lipperini, buon lavoro, grazie di essere stata con noi. Ci fermiamo qui, 105 live.radiovaticana.org. Buon proseguimento di ascolto da Antonella Palermo.